Dario Levantino, buongiorno.
Ciao, buongiorno Livio.
Eccoci qua per raccontare il libro pubblicato dall'editore Fazzi, libro scritto da Dario Levantino, Il giudice e il bambino. Ed è un libro che ha necessità di essere raccontato, ha necessità di essere letto, ha necessità di essere anche messo a confronto, no? Vedo in copertina un uomo adulto e un bambino. Ed è lì anche il confronto, no? Guardavo queste immagini di copertina e pensavo proprio a questo. Deve essere raccontato anche ai bambini e ai ragazzi questo libro, perché lo leggano. Dario Levantino, lo ricordo, nato a Palermo, laureato in lettere e filosofia, insegna italiano. Il suo esordio nella narrativa è stato sempre con Fazzi, con il libro Di niente di nessuno. E poi Cuore bomba, è uscito nel 2019, tra l'altro tradotto anche in Francia, quindi La violenza del mio amore nel 2021, seguito da Il cane di Falcone nel 2022, con successo di critiche e di pubblico, ha conquistato il cuore dei ragazzi. Ed è importante, ed è bello sentire che un libro conquista il cuore. Che cosa ci vuole, Dario Levantino, perché un libro conquisti il cuore, in particolar modo dei ragazzi?
Ma probabilmente ci vuole un po' di leggerezza. Io sono convinto che l'epoca che stiamo vivendo è un'epoca già di per sé molto difficile. C'è uno spiegato che con la Seconda Guerra Mondiale non ci sarebbero stati più conflitti mondiali, e invece sembra proprio essere il contrario. C'è uno spiegato che le guerre di religione appartenessero, insomma, al Medioevo, e invece non sembra proprio così. E poi, insomma, e quindi a un certo punto volevo raccontare la storia della mafia ai ragazzi, però probabilmente per farlo serviva un pizzico di leggerezza. È stato questo l'azzardo, nel senso che quando ho scritto sia di Falcone che di Borsellino e ho deciso di adottare una chiave un po' ironica, è stato un po' un azzardo, nel senso che non ero sicuro che il messaggio venisse compreso. E invece col senno del poi è stata proprio una chiave vincente, forse addirittura la chiave di tutto, perché poi i ragazzi secondo me questo chiedono, nel senso raccontare sì la feroce della storia, ma anche con l'incanto della fiaba e con un po' di leggerezza. Leggerezza ovviamente non vuole essere superficialità, ma davvero planare sui problemi più gravi, ecco, nella nostra storia contemporanea. E credo che questa sia stata la carta vincente. Ai ragazzi è piaciuto moltissimo sia Il cane di Falcone, che è uscito da pochissime settimane, che Il giudice il bambino. E molti, io giro moltissimo tra le scuole, sono proprio incuriositi dai meccanismi dell'umorismo e dell'ironia, segno che insomma quella era la strada giusta.
L'operazione di questo romanzo è azzardata, scrive nelle note dell'autore Dario Levantino. Perché azzardata?
Ma perché io penso che sia Falcone che Borsellino siano stati beatificati dopo le stragi del 1992. Questo penso che fosse un po' inevitabile. Stiamo parlando di due magistrati che, malgrado tutto, malgrado i nemici della mafia, malgrado i nemici interni all'interno del Palazzo di Giustizia di Palermo, hanno tirato dritto e sono andati incontro al proprio destino. Però, come dire, questo se da una parte era inevitabile che andasse a finire così, dall'altra penso che sia sconveniente dal punto di vista narrativo. Perché quando si beatifica qualcuno lo si rende meno umano e quindi via con la grande retorica, la retorica dell'eroe, dell'uomo che ligio alla legge, procede contro tutte le difficoltà. Insomma, è una tentazione molto forte, questo lo capisco, però dal punto di vista narrativo non funziona. A volte mi capita di riflettere sul fascino che riesce ad esercitare il male, no? Noi vediamo come alcune serie TV di cui si nutrono i nostri giovani, sto facendo riferimento, non so, mi viene in mente Suburra o Gomorra, sono delle serie TV davvero seguitissime. Perché piacciono così tanto ai ragazzi? Piacciono perché riescono a superare questa retorica. E invece quando si fa l'operazione contraria non ci si riesce. Quando raccontiamo la vita di Falcone o di Borsellino, spesso e volentieri finiamo per assumere toni retorici che dal punto di vista narrativo, lo ripeto per la seconda volta, secondo me non funzionano. Faccio un esempio, così evito di parlare per teoremi. Qualche anno fa tutti quanti abbiamo visto questo film meraviglioso, Il Traditore, no? Film di Bellocchio, racconta la storia di Buscetta, ma a ben vedere, a ben analizzare quel film lì, tutto si sorregge sulla figura di Buscetta. Perché? Perché a un certo punto Falcone arriva a metà film e dall'inizio del suo ingresso fino alla fine è un personaggio, a mio avviso, un po' piatto, cioè che non ha una tridimensionalità. Invece se vediamo il personaggio di Buscetta, è un personaggio dal punto di vista narrativo magnifico. È un mafioso, però poi si sente tradito dalla mafia, è cattivo, ma forse non fino in fondo. Ha ucciso, sì, ma di notte viene visitato dai fantasmi dei propri rimorsi. Quindi, cioè, è un personaggio che ancora una volta ha una propria tridimensionalità, ha una propria parabola, ecco, nel suo caso ascendente. E quindi l'operazione era azzardata, perché è stata azzardata sia per il cane di Falcone, in cui racconto di Falcone, sia per il giudice e il bambino, perché io provo ad andare oltre questo grande limite della retorica, provo a non presentarli come degli eroi, ma provo a parlare di loro come dei veri e propri uomini, con le proprie paure, con le proprie debolezze.
Tra realtà e finzione, questo romanzo, Il giudice e il bambino, la realtà è la realtà della cronaca, ormai una realtà storica, no? Troviamo la vicenda di Paolo Borsellino e quella del piccolo Giuseppe Di Matteo, che è ucciso dalla mafia, aveva solo 15 anni. E queste due figure noi le incontriamo in questo romanzo, e qui la capacità narrativa di un autore che entra dentro la cronaca, però sa uscire per creare quel momento narrativo e di attenzione verso noi lettori, in particolar modo i ragazzi, e far conoscere attraverso l'esperienza di questa lettura la vita, le storie di queste due persone.
Ma cercavo dei toni un po' dei toni fiabeschi, un po' dei toni da commedia. Volevo scrivere un romanzo su Borsellino e mi stavo sforzando più di ogni altra cosa per immaginare una trama. Sapevo soltanto che volevo una storia originale. Poi un giorno, durante una presentazione, uno studente giovanissimo, avrà avuto 15 anni, forse 12 anni, mi chiede di scrivere il sequel del cane di Falcone. E io rimango un po' così, perché dico: ma scusa, ma come faccio a scriverti il sequel di un romanzo in cui alla fine Falcone muore, muore la moglie Francesca Morvillo, muore anche il protagonista, il cane, come faccio a scriverti il sequel? Allora lui è stato carinissimo, perché si alza, riflette un po' e dice: signor scrittore, ma non ci sono problemi, il sequel potrebbe essere ambientato in paradiso. E da qui l'idea di raccontare la storia di Borsellino non come solitamente viene fatto nei 57 giorni che intercorrono dal 23 maggio 92 fino al 19 luglio di quello stesso anno, ma far cominciare il romanzo il 19 luglio 1992. Siamo in paradiso, Borsellino è arrivato nel Regno dei Cieli e Dio ha per lui un compito delicatissimo, cioè si deve prendere cura di tutte quelle anime del paradiso che sono giunte nei Regni dei Cieli, ma che non riescono a raggiungere la propria nuvola di riferimento, poiché hanno lasciato qualcosa di irrisolto in terra. Tutto scorre serenamente con i toni della commedia fino a quando nel 1996, esatto, Borsellino incontra un'anima che è appena arrivata, di cui nessuno si vuole occupare, perché porta con sé una storia molto drammatica, ed è l'anima del piccolo Di Matteo.
Mi chiamo Paolo Borsellino, ho 52 anni e suppongo di essere morto da poco. Suppongo pure che questo sia il mio primo giorno in paradiso e che da questo momento, almeno quanto alla levitazione, io abbia dei superpoteri. Ecco, i superpoteri di Paolo Borsellino. E a incontrare le anime, qui quello che fa Dario Levantino è che ci fa incontrare le anime di queste persone, nel senso bello, va a scoprire le cose che non sono ancora state raccontate. Questo credo che sia una prospettiva molto molto importante e interessante, soprattutto, e torno a ribatterlo, per i giovani lettori. Non che noi adulti siamo esclusi da questo, anzi, io credo che sia importante anche per gli adulti leggere Il giudice e il bambino, perché si entra nel terreno della cronaca e della storia attraverso questo romanzo fiaba, come dicevi poco fa.
Sì, io qui ho pensato un po' ad un paradiso un po' dantesco, cioè ho immaginato che ci fosse quasi una sorta di antiparadiso, no? Cioè una specie di pre-paradiso in cui vanno a finire tutte quelle anime, come dicevo qualche minuto fa, che hanno lasciato qualcosa di risolto in terra. Hanno lasciato qualcosa di risolto in terra, quindi non sono ancora pronte per il regno dei cieli. Quindi bisogna prima sciogliere questo irrisolto e poi finalmente poter ascendere sulla propria nuvola di riferimento. Dio, che in questo romanzo è immaginato come una luce che sa modulare la propria intensità, chiede a Borsellino di fare proprio questo, ricevere queste anime per ogni incarico a 5 giorni, nell'arco dei quali deve industriarsi per capire, insomma, come queste anime possono risolvere il proprio irrisolto, e si trasforma in una specie di psicologo. È un artificio, ovviamente, è un artificio per preparare il campo perché poi Borsellino possa incontrare il piccolo di Matteo e raccontare lui che cos'è la mafia, perché il piccolo di Matteo viene rapito quando ha soltanto 12 anni e viene ucciso, non ha ancora compiuto 15 anni, dunque un quasi quindicenne, comunque è un adolescente che però è rimasto 779 giorni prigioniero e quindi è traumatizzato sia dagli uomini sia dagli adulti che impongono un destino incredibile e completamente inutile, sia dalla mafia. Lui ha sempre sentito parlare della mafia, nasce in una famiglia mafiosa, ma sostanzialmente non sa cosa sia veramente la mafia. Quindi durante questi 5 giorni, durante i quali il giudice Borsellino lo porta per mano tra le nuvole, a un certo punto il bambino è curioso e dice: ma che cos'è la mafia? Me lo puoi spiegare tu? E allora Borsellino, pesando le parole, sapendo, ecco, la storia drammatica del bambino, gli racconta la storia della mafia, la sua evoluzione fino agli anni 90 e al suo assurdo rapimento.
Veramente un assurdo rapimento, e la vita di questo bambino chiusa a 15 anni deve essere veramente conosciuta e raccontata, e deve essersi e ancora più volte raccontata, perché ce n'è bisogno, perché come disse una nostra ospite parlando della storia nei libri, dice: la storia bisogna raccontarla, se no la storia prende un'altra piega. E quale pericolo c'è che prenda un'altra piega, Dario Levantino?
Ma quello che posso dire è che i giovani, gli studenti, sono sempre attratti dagli aspetti più curiosi della storia. E fossero anche soltanto gli aspetti più macabri. Mi capita spesso di fare visita a delle scolaresche che magari sanno poco, però quei 2 o 3 particolari macabri, feroci, li conoscono. Loro sanno benissimo che a un certo punto la mafia ha sciolto un bambino nell'acido. Questo è il particolare più incredibile che rimane loro in mente. E il rischio è il seguente, cioè se non si racconta la dinamica in cui si inserisce un rapimento e un omicidio del genere, sfuggono probabilmente il senso, sfugge probabilmente il senso della lotta alla mafia. E quello è stato un omicidio davvero, davvero inutile, un rapimento e un omicidio davvero inutile. Siamo nel 93, il bambino viene rapito nel novembre del 93, in quello stesso anno, nel gennaio di quello stesso anno, era stato arrestato Totò Riina, dunque il sogno dei mafiosi svanisce, i primi pentiti, diciamo dei corleonesi cominciano a parlare al passare di maggio, poi c'è Santino Di Matteo, insomma tutto sta cominciando a sgregolarsi. E allora serve un segnale per i pentiti, il segnale è il seguente, ma sia il rapimento che l'omicidio sono assolutamente insensati perché il padre del bambino aveva già testimoniato, aveva già deposto, quindi sarebbe stato davvero inutile. E quindi il rischio è il seguente, bisogna superare il particolare macabro e raccontare invece la dinamica di una storia che apparentemente sembra soltanto locale, soltanto siciliana, invece a ben vedere è una storia quantomeno nazionale, se non
E
internazionale.
che ci tocca, e che ci tocca veramente tutti. Il giudice e il bambino è il romanzo di Dario Levantino pubblicato dall'editore Fazzi. Penso che quando ascolterò le prossime volte Dario Levantino la canzone Il mondo di Jimmy Fontana, no? Gira e il mondo gira nello spazio senza fine, io saprò che questa canzone, riconoscere in questa canzone la misericordia di Dio. Ecco, senza svelare troppo, no? Perché siamo al termine di questo romanzo. Bello questo inserimento, no? Che una canzone segni anche il riconoscimento della misericordia.
Cioè, in questo paradiso Dio è veramente misericordioso perché addirittura accoglie anche chi si professa ateo. Sto facendo riferimento a un personaggio secondario in questo romanzo, ma soltanto apparentemente secondario. È un musicante, è finito in paradiso, insomma, nel regno dei cieli per un brutto male che lo ha strappato via alla vita da giovanissimo, e probabilmente per questo il musicante è assolutamente ateo, si professa ateo. E allora Boschellino non capisce come mai questo possa essere ateo, pur essendo il paradiso, cioè quale altra dimostrazione vuole. E in realtà, io sono poi del tutto convinto che gli atei siano le persone più spirituali. Che gli atei in realtà siano molto credenti, cioè nel momento stesso in cui negano l'esistenza di Dio, comunque ci stanno pensando, comunque ne ammettono l'esistenza in un certo senso. E questo musicante, allora arriva il bambino, all'inizio il bambino fugge da Borsellino, Borsellino vorrebbe intavolare con lui, vorrebbe accendere con lui un canale comunicativo per potergli parlare, ma il bambino è cupo. È stato appena sciolto nell'acido. E allora a un certo punto Borsellino va da questo musicante e dice: Senti, ma non puoi venire con la chitarra e cantare il mondo di Jimmy Fontana? E il musicante gli dirà: No, non posso cantarti quella canzone, perché quella canzone è una canzone di fiducia e di speranza. E io invece ho perso la fede in Dio, dunque quella canzone non la posso cantare. Però, nel corso del romanzo succederanno degli
E qui
avvenimenti
ci
che
fermiamo,
cambieranno.
perché questi avvenimenti cambieranno veramente il corso delle cose. Dario Levantino, prima di salutarci, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ora sto leggendo Cose che succedono di notte di Peter Cameron. Mi sta piacendo
Pubblicato da
moltissimo.
Adelphi.
Pubblicato da Adelphi, esatto, pubblicato da Adelphi. Non ho letto moltissimo di Peter Cameron, ho letto tra l'altro recentemente Un giorno tutto questo dolore ti sarà utile, che mi è piaciuto molto, trama semplice, scrittura probabilmente ancora di più, però come spesso succede nella semplicità si annida la saggezza. E allora incuriosito da quest'autore, ecco quindi la seconda opera, sono a pagina 100. Romanzo molto diverso da quello precedente, da quello che ho letto in precedenza, però davvero grande carattere, una prosa di notevole, ecco, di personalità. Mi sta
Grazie
facendo
davvero.
compagnia lui.
Eh sì, Peter Cameron è uno di quei nomi che possono essere sicuri nella scelta della lettura. Cose che succedono la notte, il ricordo è pubblicato da Adelphi come tutte le altre sue opere. Intanto, grazie davvero, Dario Levantino, e buona
Grazie a
giornata.
voi, grazie, buona giornata.